Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio in diretta per la prima puntata settimanale di Palla in Tribuna, anche la prima post derby Parma-Modena, partita che fa, inutile dirlo ma lo ribadiamo, ha fatto e continua a far discutere per un clamoroso errore del VAR, partita finita 1-1 ovviamente, pareggio acciuffato dal Parma al 93esimo, è andata bene così perché c'è mancato poco che la si perdesse immeritatamente anche questa partita. Qualche demerito poi il Parma ce l'ha comunque, lo andremo ad analizzare nel corso di quest'ora insieme, ma quello che tiene banco ovviamente a due giorni dal match, poi chiaramente durante la settimana parleremo anche di altro, però è ancora calda questa partita ed è questa che analizziamo, è l'incredibile errore del VAR. Errore c'è stato, di errore si può tranquillamente parlare, l'ho detto anche Calvarese, l'ex arbitro che oggi è diciamo un opinionista, così soprattutto osservatore di quello che succede a livello proprio arbitrale, di casistica, di episodi delle singole partite, ma insomma non serviva un grande esperto per capire la topica clamorosa soprattutto del VAR Serra e della VAR Baroni, che non hanno visto il colpo di tacco, tra l'altro anche bello, di Falcinelli per Duca, che era abbondantemente in fuorigioco. Noi continuiamo a non capire come sia possibile aver fatto un errore del genere da parte di tutta la squadra arbitrale, anche perché Del Prato in conferenza stampa ha detto, Falcinelli candidamente ha ammesso, bisogna vedere se il fuorigioco era sul tocco del mio compagno o sul mio tocco per Duca, quindi l'ho detto il mio tocco, cioè, io veramente non capisco anche perché in un caso del genere l'arbitro, il protocollo sia così rigido da non mandare anche l'arbitro al VAR, perché qui veramente, come ce ne siamo accorti tutti dalla televisione, se non dal vivo, poteva accorgersene anche l'arbitro vedendo il video, penso che se ne sarebbe accorto. Perché è stato fatto questo errore? La risposta che posso darmi è per la troppa fretta nel guardare i replay, evidentemente ne è sfuggito uno, ma quello che abbiamo detto anche a diretta live sabato con Gianni Barone, io non capisco perché dover andare a cercare proprio l'eventuale non tocco in questa azione, cioè mi spiego meglio, se stabilisci che c'è stato il tocco di Falcinelli per Duca e quindi è fuori gioco, nessuno ti contesterà mai nulla, perché nel caso non ci sia stato quel tocco è un dettaglio impercettibile che non lo si vedrebbe da nessun replay, a parte che c'è stato. Quindi non capisco veramente perché andarsi a cercare il freddo per il letto nell'interpretare così questi episodi. Fatto sta che ovviamente tifosi del Parma e non solo molto arrabbiati, il Parma ha tenuto anche una linea molto elegante, ha detto quello che andava detto senza esagerazioni, tanto ormai la frettata lo sappiamo è fatta, era inutile esagerare. Pecchia non ha voluto esprimersi su questo episodio, ne ha parlato Capitan Del Prato, che lui ha insomma amareggiato e stupito, ma ormai non c'è niente da fare. Ci state scrivendo in tantissimi e ovviamente mi fa piacere, oggi quella del lunedì come sempre quella post partita e anche soprattutto questa la vostra puntata. Vi ricordo il numero per scriverci via WhatsApp 333-9200-170. Allora partiamo proprio con i vostri messaggi. Bruno, il primissimo messaggio arrivato è di stampo tecnico, dice: ma non si poteva lasciare Colak dov'era, mandare Bogni in prestito e prendere un centravanti da 15 gol? Poi ci torniamo anche su questa considerazione forse un po' estrema, ma ci dà uno spunto di discussione. Freo dice: dopo Cagliari l'anno scorso, Lecco, Modena, è lampante che non ci vogliano in Serie A. Mi sembra anche questa qui un po' estrema, dai, non la metterei così, io capisco poi che ci si senta un po' perseguitati. Parma comunque tutti i rigori che doveva avere quest'anno li ha avuti, adesso diciamo anche quello. Poi c'erano per carità, quindi qualcuno, erano tanti rigorini però sono arrivati. Sul tema invece Roberto dice: l'arbitraggio di sabato è di una gravità allucinante, ma parlando di calcio non mi è piaciuta la posizione di Som a Lecco e quella di sabato in mediana. Poi giustissima la disamina di Balestrazzi sulla Gazzetta di Parma di oggi riguardo la prima punta. È ora di far giocare una punta vera, vedremo. Anche di questo Roberto parleremo proprio con Marco Balestrazzi. Gabriele dice: secondo me col Modena è stata la fotocopia della partita con la Sampdoria. Inoltre non mi appellerei troppo all'arbitraggio e dico solo che un mese fa questa partita l'avremmo vinta. Ci sono mancati Benek, Som e avrei messo prima gente come Partipilo e Colak. Purtroppo a sensazione non vedo benissimo la trasferta di Spezia. E ultima cosa, speriamo che non esonerino Corini fino al 10 dicembre, il giorno in cui il Parma affronterà il Palermo. Concordo con te Gabriele. Anche la tua disamina, al di là di poi della rabbia che ci ha dato il discorso del VAR, la tua disamina la trovo molto corretta. Effettivamente anche Bene che sta mancando. Bene, Bonny che pare fosse acciaccato, però se era acciaccato non al meglio, insomma, forse lo si poteva anche risparmiare. E anche qui, ma l'impiego di Čolak, che avete già sottolineato in qualche modo in due messaggi sui pochi che ho finora letto, punti interrogativi ce ne lascia e non pochi. Daniele D'Amedesano dice: le ultime due partite un solo punto, il tutto per buona parte causato da arbitri non all'altezza, anche se detentori di numerose direzioni anche in Serie A. Con questo non nego che le prestazioni della squadra a Lecco in occasione dei gol dei Lariani e nel primo tempo col Modena siano state inferiori allo standard abituale di queste prime 14 partite. Verissimo. Vito ci manda un lunghissimo messaggio che adesso devo leggere con calma. Allora, premesso che credo sempre in un calcio onesto, e a parte casi acclarati, così come certi giocatori non dimentichiamolo, non credo alla malafede degli arbitri, complotti eccetera, ma certi errori come quello nel derby determinano i risultati delle partite e il Parma è in credito fortemente. Il Modena sabato mi è sembrato il Südtirol dello scorso anno, catenaccio e contropiede, chiamiamoli con il loro vero nome. Anche noi, primo tempo di studio dove Somme, Palumbo e Mediana si sono annullati a vicenda, secondo tempo spostamento sempre di Somme sulla tre quarti con inserimento di Charpentier e di Chiara prima, Camara e Partipilo poi, li abbiamo asfaltati, poi per nostra imprecisione ed errore arbitrale determinante non abbiamo ottenuto una vittoria sacrosanta, forza magico Parma. Sì. Nel secondo tempo Modena annichilito, va detto. Incredibile che abbia fatto gol proprio nel secondo tempo. Allora, questo è Ampo 60 che dice: comunque nel complesso il Parma quest'anno ci dà soddisfazioni. Poi a parte gli episodi, gli arbitraggi, cali di forma e quant'altro, ci vuole anche un pizzico di fortuna. Seculin non doveva giocare, poi puntini puntini. Anche la Cremonese ha rubato, mette le virgolette Ampo 60, ha rubato la partita con il Lecco, rigore solare negato al Lecco e Jungdahl, portiere che non doveva giocare, fa miracoli. Noi non dobbiamo fare calcoli e giocare per vincere tutte le partite. Ampo 60, che ci ricorda che in effetti Seculin non doveva proprio giocare. Infortunio di Gagno al muscolo otturatore della gamba destra, che sono dovuto andare a cercarmi cosa fosse perché non lo conoscevo, il muscolo otturatore, non si fa male mai nessuno a questo muscolo otturatore evidentemente, tranne Gagno che ha fatto giocare Seculin, che me lo ricordo da anni come un comprimario, era un giovane, adesso ha 32-33 anni, quindi niente, ha fatto un partitone, almeno ci ha regalato il rigore dai con quel pugno a Del Prato, ovvero che poi l'ha parato, quindi ha fatto il danno e l'ha rimediato, però veramente partita incredibile, 3-4 parate veramente incredibili. Franco dice: per favore qualcuno dica a Man che i rigori vanno tirati raso terra. Mourinho è stato squalificato per aver definito Kiffi un arbitro incapace, ora anche noi sappiamo che il portoghese aveva ragione. Anche il rigore di Man è un tema, adesso magari non sempre raso terra, se tirato alto bene, benissimo, però diciamo che era un po' uguale agli ultimi che ha tirato Man, sempre lì, quindi Seculin, per non sbagliare, ha detto: io vado dove penso che lui tirerà e dove ha sempre tirato. Se poi dopo lui cambia è un conto, ma non è stata neanche potentissima la conclusione come era stata invece a Lecce, ad esempio. Lorenzo dice: il lanciatissimo Venezia ha agganciato il Parma, speriamo che ora tocchi a loro subire le attenzioni, fra virgolette, degli arbitri internazionali. La dirigenza dovrebbe farsi sentire. E gli arbitri, come i calciatori, quando sbagliano andrebbero messi in discussione. Speriamo nella prossima gara di avere un arbitraggio differente. Non dico a favore, ma semplicemente giusto, Lorenzo. Ma sarà messo in discussione sì, Kiffi, e anche il VAR Serra. Si attendono provvedimenti in settimana. Quello del VAR è stato veramente clamorosa. Il bello è che nei quotidiani sportivi nazionali non frega niente a nessuno, dice Davidone. Beh, non è vero. Ieri c'era un articolo, insomma, significativo sulla Gazzetta dello Sport. E poi, ragazzi, siamo in Serie B, cioè abituiamoci, questo è, interessa a noi, interessa ai siti tra virgolette di categoria, e comunque un po' di eco l'ha avuta. Dai, Davidone dice: cominciamo a urlare più forti nelle sedi competenti, ma secondo me il Parma comunque si è fatto sentire nella sede competente in questo caso. Romano dice: penso che un po' di riposo a Bonny faccia bene. Una parola poi per la Wimor, cosa succede? Parleremo anche di voli, la Wimor malissimo, veramente le ha perse tutte, sì assolutamente, anche l'ultima 3-0 Garlasco. Il Parma va decisamente meglio, però su Bonny sono d'accordo, un pochino di riposo, fa molta fatica a trovare continuità. Poi Rino dice: ma non capite che ai piani alti diamo fastidio perché siamo gli unici che lavorano con i propri mezzi? Beh, questo è vero, questo da un lato, no, non che diamo fastidio ai piani alti, il Parma lavora con i propri mezzi economici, assolutamente, che dia fastidio non credo, anzi una piazza come Parma secondo me fa gola alla Serie A. E poi dice: Seculin una gran fortuna e una bellissima, no, Ah, c'era la moglie di Seculin a caduta libera da Jerry Scotti. Insomma, non so se è caduta o è stata parata anche lei da Seculin, perché non so, sono in stato di grazia come famiglia. Poi dice Rino, leggo sulla Gazzetta che anche Balestrazzi la pensa come me, che do 4,5 di voto a Pecchia perché doveva sapere che avrebbero usato il pullman e non ha messo i bombardieri da aria subito. Lì voleva nei due, non ho capito poi cosa, in panchina. Faccio fatica a capire, dice Rino. Tantissimi messaggi, continuate a scriverci, però adesso ci sentiamo anche il punto su migliori e peggiori del Parma, il classico punto del lunedì degli Asprillas in collaborazione appunto con la nostra Palla in Tribuna. Sentiamo.
Amici di Palla in Tribuna, buongiorno. Parma-Modena, decisamente il peggiore in campo è stato Bonmi, avulso dalla manovra, fuori dai giochi, inefficace. Migliore in campo indubbiamente Del Prato, protagonista finalmente di una prestazione molto convincente e autorevole da centrale di una difesa 4. Menzione speciale per Partipilo Camarà, che ha cambiato la partita. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali social di Asprillas e ascoltate Palla in Tribuna. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna.
E allora, diteci anche voi come la pensate, se come gli Asprillas o meno, migliore e peggiore. Intanto io rilancio per chi gli ha già risposto, il sondaggio che poi sarà commentato stasera a Bar Sport, sito Gazzetta di Parma, sezione Il Parma. La domanda di oggi è: quali giocatori inseriresti tra gli 11 titolari già a Spezia per dare la scossa a un Parma senza vittoria in due turni? Ovviamente parliamo di quelli che non sono stati titolari in queste ultimissime partite, cioè anzi nell'ultima partita hanno iniziato dalla panchina. Le opzioni sono Camara, Partipilo, Colak, Charpentier, Begic. Vediamo stasera quale sarà l'esito e sarà commentato nello studio di Marco Balestrazzi, che ho il piacere di avere con noi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, dopo Marco ci focalizziamo perché ho già letto due messaggi di consenso verso la tua analisi oggi sulla Gazzetta di Parma relativa alle punte. Il tema caldo al momento però è ancora, perché comunque è troppo presto, questo siamo a caldo ma a freddo rispetto alla partita, ovviamente è l'incredibile errore del VAR. Stasera chiaramente tornerete sul tema. Tu che spiegazione ti sei dato?
Non me la son data, Alberto. Io ho passato il secondo tempo con Alberto Rugolotto a chiederci: abbiamo visto male noi? Perché tutti ci scrivevano anche privatamente sul telefono: guarda che gol è fuori gioco, guarda che gol è fuori gioco. E a un certo punto ci siamo anche convinti un po' di questa situazione. Chi ha avuto modo di ascoltarci su Radio Parma l'avrà anche sentito. E non trovavamo. È quando una cosa è talmente lampante che dici: sono l'unico in mezzo a 10 persone che vede bianca una cosa che tutti vedono nera. In realtà, insomma, dopo ci siamo convinti che eravamo nel giusto, che il gol era regolare, che c'era il tocco di Falcinelli, perché poi molto ruota attorno a quello. Se non ci fosse stato, il gol sarebbe stato valido, ma era evidente, si è visto a velocità naturale che la palla ha cambiato traiettoria. Quindi io immagino che ci sia stato un cortocircuito che soltanto la situazione arbitrale, non so nelle figure di chi, può spiegare. Stiamo cercando in ottica Bar Sport di riuscire a trovare un interlocutore e vi assicuro che non è facile. Ecco, questo è, per carità. Poi dopo mi piacerebbe circoscrivere il tema, perché non vorrei che si creasse dopo un clima che va a creare poi fondamentalmente un alibi al gruppo. Però è evidente che, come ho scritto anche sulla Gazzetta, il club debba farsi sentire, perché stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica e arrivano, insomma, due arbitraggi così in stecca alla prima in classifica di un campionato, non si devono concedere. Sì. Un atteggiamento generale così, insomma, chi era allo stadio ha notato comunque che nel dubbio la scelta arbitrale pendeva sempre leggermente dalla parte del Modena, e quindi insomma così è un clima che non fa tanto piacere, ma non perché si vogliano i guanti bianchi o che Parma sia trattato meglio degli altri, però insomma nelle ultime due partite, soprattutto poi le scelte si può sbagliare, quella del VAR dell'altro giorno faccio ancora fatica a capire, non mi do una giustificazione, però così un atteggiamento così ostile, apparentemente ostile, mi sorprende.
Eh sì, veramente clamoroso. Marco, a livello tecnico invece, parlando solo di campo e di calcio giocato comunque del Parma, tu hai rilevato appunto sulla Gazzetta di Parma che nell'articolo, nell'editoriale del Fondo di oggi all'interno dello Sport, insieme a quelli con Ampollini, Chiesa e Zurrini, che insomma sembra un po' restio a giocare con un vero centravanti. E tra l'altro il Bogni visto sabato serve anche a poco in quella posizione.
Sì, io parlando a posteriori, visto così star bene Charpentier non l'avevo mai visto, e mi sembra insomma che uno che stia così bene debba giocare, ecco. Proprio guardando così, poi purtroppo ne ha solo le partite su cui basarci, magari in settimana si sono provate cose, quindi però insomma mi sembra che sia uno che veramente sta molto bene, e mi sembra che ci siano partite, io me l'aspettavo così in Modena, perché chi ha parlato di Modena giochista, intanto il suo allenatore era un difensore, quindi la fase difensiva la conosce molto bene. È un difensore che ha giocato sempre per la salvezza in Serie A, a parte qualche frangente nel Sassuolo, quindi sa cosa vuol dire portare a casa il punticino, sì. E l'ha dimostrato. E arrivava da una sconfitta, quindi difficile che sarebbe arrivato all'arma bianca. Io ho un riferimento, ma anche avrei ragionato in termini diversi, vista la prestazione di Somm, che non c'è stata, anche valutando Bernabé, che ha giocato benissimo insieme a Tevez in mezzo al campo, riproporre come contro su Tirol la coppia Bonny con Charpentier e con Colak, insomma, sì. Ariete più Bonny più libero di giocare con il volto rivolto verso la porta, perché quando devi giocare a spalle alla porta in casa secondo me fa più fatica, è un ruolo che deve ancora secondo me assimilare pienamente, è giovanissimo questo ragazzo, quindi non se ne fa una colpa, anche perché sta facendo un grande campionato. Però avrei ragionato diversamente per quanto riguarda l'attacco, ovviamente parliamo sempre a posteriori, no? Quindi è più facile, però in casa in generale Pam, soprattutto nei giorni di ritorno, secondo me non potrà prescindere da un centravanti, perché chi ha visto il Parma in difficoltà nel trovare varchi, parlo di Reggiana e Modena, sì. Tornerà qui e credo giocherà così, sarebbe scellerato che una squadra che gioca per la salvezza, che gioca per obiettivi di classifica più bassi, venga a Parma a giocare a viso aperto, insomma è veramente regalare la partita al Parma.
Assolutamente sì, allora nel ricordare che c'è anche stasera Bar Sport, la segreteria dei tifosi, quindi dopo palla in tribuna mandate audio WhatsApp dai 10 ai 25-30 secondi al 333-9200-170. Marco Balestrazzi, prima di congedarti ti chiedo chi sono i tuoi ospiti.
Allora, stasera torna con noi Gianluca Zurlini e ci fa tanto piacere, insomma, per parlare di tutto e di più del mondo Parma. Torna Romeo Azzali che ci aiuterà a analizzare la partita dal punto di vista tattico, perché come anche leggermente ho scritto sulla Gazzetta, poi sai, lo spazio è quello che è una partita secondo me molto difficile da analizzare, soprattutto da scindere dagli episodi arbitrali, però qualcosa c'è da analizzare siccome nel momento del Parma, un po' la difficoltà del primo tempo, un po' il fatto che il ritmo dei risultati sia calato e anche di qualche giocatore rispetto a un inizio incredibile, e poi ci torna a trovare anche Doriano Tosi, che è stato direttore sportivo di Parma, Modena e Reggiana, quindi conosce i due ambienti, conosce benissimo la Serie B e ci aiuta a guardare alla partita giocata, al campionato, magari un po' più avanti di qualche settimana, per capire se secondo lui come potrebbe muoversi il Parma sul mercato. In collegamento abbiamo quella che secondo me è una delle firme più prestigiose e se anche più lucide e brillanti del giornalismo sportivo italiano, che è Furio Zara, giornalista di Ferrara, Domenica Sportiva, Gazzetta dello Sport, mai banale, ci aiuterà insomma dalla partita a tutto il resto da analizzare. Con me c'è Luca Romenghi, c'è Leonardo Antonico, noi vi aspettiamo alle 21, poi chissà che non troviamo una sorpresina e riusciamo a far parlare qualcuno del mondo arbitrale, però su quello non va sicuro niente.
Non sarebbe male, Marco, ci ho provato anch'io per oggi, ma non è facile perché appunto tesserati AIA non possono parlare, ex tesserati AIA per un motivo o per l'altro, insomma non è semplice, anche se sembra abbastanza chiaro e cristallizzato quello che purtroppo è successo. Grazie Marco, buon lavoro.
Ciao.
Allora c'era una domanda per Balestrazzi di Lorenzo, l'ho vista adesso, ma la facciamo dopo a Sandro Primani dopo la pubblicità. Prima qualche messaggio, perché ci state scrivendo in tantissimi e ci fa piacere, quindi li vogliamo leggere tutti. Enrico dice: durante una partita ci stanno sia gli errori dei giocatori sotto porta, sia quindi gli errori degli arbitri. Ma gli arbitri hanno il vantaggio di poter rimediare con la VAR, ma se si persevera anche dopo aver visionato un'azione con tutta la l'attrezzatura a disposizione, allora c'è qualcosa che non va e si può anche pensare male. Si dice sempre di non cercare giustificazioni dopo una sconfitta o una mancata vittoria, ma purtroppo sono due giornate consecutive che gli arbitri alterano le partite del Parma. Questo è assolutamente un fatto, dice Enrico. E Beppe invece scrive: è stato anche clamoroso non vedere subito il rigore su Del Prato, senza il VAR non l'avrebbero mai dato, è vero. E aggiungo che, appunto, come ho anticipato prima, ieri mi sono sentito con un ex alto dirigente dell'AIA di Parma, non è più adesso all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri, che mi diceva, a parte vabbè, il rigore e il gol assolutamente da annullare, e addirittura diceva che su Seculin poteva starci perfino il rosso, perché quel è gioco violento, come dice Beppe, non averlo neanche visto, abbastanza clamoroso. Buondì da Mark, che dice: è stato messo il VAR per evitare errori, poi vengono annullati gol con un mignolo in fuorigioco e concessi gol con distanze siderali. A questo punto aboliamo la regola del fuorigioco, così aiutiamo gli arbitri a sbagliare meno. No, Mark, vogliono mettere il fuorigioco automatico, vedremo. Poi Diego scrive: sì, però gli attaccanti da 15 gol bisogna farli giocare, come si fa a criticare Colak che non gioca mai? Sono d'accordo con te, Diego. E Fabio invece scrive: inutile lamentarsi dell'arbitro, primo tempo sottotono, bisogna fare gol e basta, queste partite bisogna vincerle se si vuole passare di categoria. Vedete che c'è anche, ovviamente, come giusto che sia, ci sono anche opinioni diverse sulla partita di sabato, e questo è anche la cosa più interessante. Charpentier sarà l'attaccante titolare del Parma, si muove bene, ha voglia ed è al 60% della condizione, a gennaio secondo me sarà il top, scrive questo radioascoltatore. Tocchiamo ferro vista la storia di infortuni che ha Charpentier, però bello che anche sia tornato così in auge nella considerazione di alcuni tifosi. Romano scrive: parte Pilo, deve sempre giocare, a gennaio se arriva qualche offerta venderei subito Mann e completerei la squadra con centrale di difesa e centrocampista. Anche io, Romano, faccio fatica a vedere fuori parte Pilo in questo Parma, onestamente, mentre la flessione di Benedicac secondo me deve fare un po' riflettere. Andrea scrive: abbiamo giocato soltanto 20 minuti nella ripresa, al netto degli errori arbitrali e degli errori nostri in attacco. Le altre squadre ci stanno prendendo la misura. Ora deve essere bravo Pecchi a trovare schemi nuovi e alternative in avanti. Verissimo anche quello che dice Andrea. Luca arrabbiatissimo con l'arbitro e con Serra. Brando scrive: quando saranno in forma al 100% Camarà e Partipilo, titolari sempre. Alessandro invece: mi sa che si iniziano a vedere un po' troppi bicchieri mezzi pieni, serve riprendere subito un altro spirito, Alessandro dice. E poi questo è Fabrizio che dice: da inizio campionato abbiamo apprezzato Bogni, ora è il momento di Charpentier, Colak e Partipilo. E poi NB: Bianco è un allenatore da Serie C, non mi sono piaciute le dichiarazioni. Si ha fatto discutere, ha detto: il Parma, la panchina del Parma sapeva sempre tutto, vedeva sempre tutto, interveniva su tutto. Insomma, c'è stato un po' di battibecco a distanza con Pecchia. Altro messaggio: il problema costante è che Pecchia non sa leggere le partite, scrive questo radioascoltatore. Colak deve giocare, specialmente in gare come quella di sabato. È un gran attaccante, anche in coppia con Charpentier, che sta molto bene. Anche l'utilizzo di Ansaldi nel primo tempo, poi sostituito subito, francamente non me lo spiego. Un cambio sprecato. Non ha tutti i torti anche questo radioascoltatore. C'è qualche altro messaggio? Continuate a scriverci al 333-9200-170. Diteci chi è stato secondo voi il migliore e il peggiore. Vi ricordo poi anche il sondaggio su gazzettadiparma.it, alla sezione Il Parma, su chi vorreste titolare tra quelli che sono rimasti fuori dall'inizio nell'ultima partita, chi vorreste titolare con lo Spezia, squadra insidiosa di cui non c'è da fidarsi. Lo scrive anche un radioascoltatore prima, forse ho letto in silenzio il suo messaggio mentre c'era Marco, ma lo dice: la squadra da non sottovalutare. Per ora è Camara quello più votato col 33%, 30% Partipilo, e noi adesso andiamo in pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno.
Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it. Le opportunità incontrano i talenti. Unisciti a noi in Codere Italia. Per l'apertura della nuova sala Bingo Vittoria a Parma, stiamo cercando personale come venditore di cartelle da gioco e camerieri per il servizio ai clienti. Inviaci il curriculum a selezione.italia@codere.com. La ricerca è aperta anche ai lavoratori con i requisiti della legge 6849.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora continuiamo a parlare di Parma-Modena, partita che sta scatenando anche i tifosi con i nostri messaggi al 333 920 170. Sentiamo a freddo come la rivive il nostro prossimo ospite, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Reazione da big, hai sottolineato sulla Gazzetta di oggi, ed effettivamente così è la parte che dobbiamo salvare della partita di sabato.
Sì, perché il secondo tempo e anche il dopo partita sono state una coppiata importante, diciamo, sia nel comportamento in campo che fuori dal campo, perché in campo lo sappiamo tutti, abbiamo negli occhi 7 tiri in porta, nello specchio le parate di Seculine e tutto il resto, fino al pareggio strameritato di Partipino. E fuori dal campo devo dire che il Parma ha sopportato dignitosamente, senza dare in escandescenza, come fanno molti altri club, un torto clamoroso che è quei gol in fuorigioco, che credo stia facendo quasi didattica, diciamo, nei confronti degli arbitri, però proprio su come non bisogna fare il VAR.
Eh sì, veramente, episodio clamoroso, ma non merita neanche, cioè, è quasi inutile da commentare perché è un errore talmente lampante che ci ha lasciato veramente di stucco. Sposto un po' il focus citando le ultime due righe dell'articolo di oggi di Gianluca Zurrini, che dice, concludendo dice ottima la reazione, ma è un Parma meno brillante di un mese fa. Anche questo effettivamente non è sbagliato, non è una considerazione sbagliata.
Diciamo che è un Parma che forse fatica un po' di più a trovare quei meccanismi, quegli automatismi che un mese fa, grazie anche alla brillantezza fisica, trovava con più facilità. È un Parma che sicuramente ha patito nel primo tempo la disposizione in campo. Secondo me va aggiunto che è un Parma che forse è anche più studiato e più conosciuto adesso dagli avversari, e quindi non sorprende più nessuno. Anche con la Reggiana, diciamo, più o meno era stato così. È un Parma che effettivamente, per essere il Parma che abbiamo conosciuto, deve essere sempre al 100%, e può darsi, come ha detto Gianluca, che forse sabato non lo fosse. Di certo, se noi guardiamo il secondo tempo sembra dire il contrario invece.
Sì.
Perché se ci fossero state vere difficoltà, uno potrebbe dire chissà cosa ha fatto poi nel secondo tempo. Invece il Parma nel secondo tempo, grazie a quella voglia di riacciuffare il pareggio, abbiamo visto cosa ha saputo fare. Quindi forse più che una condizione fisica potrebbe essere una stanchezza psicologica, mentale, di approccio alla gara. Questo forse sì.
Eh sì, questo sì. Ci chiede Lorenzo, a livello psicologico l'aggancio del Venezia avrà ripercussioni sul Parma?
Beh, io spero di no. Sarebbe una prova di maturità, anche questa è un'altra prova di maturità, anche perché da qui a maggio, quando finirà il campionato, di queste situazioni se ne potranno vivere, diciamo, tutte le settimane, sì. Secondo me. Un campionato molto duro, molto difficile, guardiamo i risultati weekend dopo weekend, se uno si mette lì è difficile azzeccarli tutti. C'è sempre una sorpresa, ci sono sempre due sorprese e quindi è molto complicato. Ed effettivamente anche questo rientra un po' in quella stanchezza psicologica di cui dicevamo prima, no? La pressione, l'essere primi, l'essere anche scavalcati magari una settimana o due e poi riprendersi la prima posizione. Tutto questo fa parte dell'essere una squadra importante e di poter sopportare le cose. Diversamente è una componente che incide sul risultato finale.
Sandro, qualcuno rileva anche l'uso un po' troppo, così l'utilizzo un po' troppo moderato, parco di Čolak e di Charpentier, cioè di una vera prima punta. Tu cosa ne pensi?
Ma io credo, credo che non avere una prima punta vera in campo tutta la partita, soprattutto in certe occasioni, possa essere effettivamente deficitario. Credo anche per come ci ha abituato Pecchia, e questo credo che gliene vada dato merito, che il Parma gioca sempre in 15, no? Più o meno 15 o 16 a seconda di quanti cambi fa. E se effettivamente raramente è partito con questi due giocatori dall'inizio è perché lui ritiene ancora che non siano pronti per giocare dall'inizio. Mm-hmm. Anche perché credo che spessissimo siano subentrati tutti e due, quindi sì. Vuol dire che ce li ha davanti agli occhi. Lui è l'allenatore, se non li fa giocare dal primo minuto un motivo evidentemente ci sarà. Io credo che nonostante tutto quello sia ancora un motivo fisico, se vogliamo dire.
Ogni sembra far fatica veramente a trovare continuità, va detto, anche all'interno della stessa partita.
Sì, è un ragazzo comunque sempre di 20 anni che sì, ha 50 sì. partite in Serie B, mi sembra 51-52, sì. Però effettivamente anche per lui non è facile trovare il passo giusto all'interno di un campionato difficile come la Serie B. Lui ha un fisico molto importante, ha un, come si può dire, una situazione, una sistemazione in campo molto importante e se non è al 100% si vede subito.
Sandro, prima di congedarti ti chiedo, allora, la Cremonese ha superato il Palermo che non vince da 5 partite. Ah, vabbè, al netto del Venezia, che mi sembra la squadra più in palle, anche i tifosi hanno risposto al sondaggio della settimana scorsa identificando il Venezia come la principale rivale. Subito dietro tu tieni il Palermo o metti la Cremonese adesso?
Ma io mettevo anche prima la Cremonese, per la verità. Per qualità dei giocatori, esperienza, è una società che ha puntato molto sull'esperienza e alla lunga anche questa può fare la differenza. Come può fare la differenza che avere una squadra tra virgolette un po' più vecchia alla lunga può essere un po' più stancante, no? Dal punto di vista e probante dal punto di vista fisico, sì. Però certamente quell'aspetto di cui mi avevi chiesto tu alla lunga, la pressione, le situazioni magari può essere sopportato più da una squadra d'esperienza. Io la metto lì perché la metto tra le squadre pericolose tra virgolette perché secondo me è una squadra che può effettivamente anche lei vincere con chiunque. Aggiungo che questo ragionamento che stiamo facendo me lo dovrai così, ma dico non tanto a me, ma è un'analisi che andrà rifatta alla fine di gennaio quando le squadre avranno, alcune squadre inevitabilmente avranno proceduto con un mercato di riparazione importante e secondo me il Palermo e il Bari potrebbero essere tra questi.
Sì, assolutamente, Bari che sta andando veramente male. Grazie Sandro Piovani, grazie come sempre, a presto.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
Grazie, ciao Sandro. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità, che poi abbiamo Vincenzo Pincolini, quindi restate assolutamente collegati. Luigi dice: occhio a Čolak, che a gennaio potrebbe chiedere la cessione. Anzi, no, lui dice a gennaio chiederà la cessione. Non so se Luigi sa qualcosa che a noi sfugge, vedremo. Speriamo che trovi spazio da qui a gennaio. Poi, Kiffi non ha sbagliato solo sulla rete concessa al Modena. Ha fischiato il primo fallo a favore del Parma verso la fine del primo tempo, dopo 10 a favore del Modena. Credibile? Punto di domanda, si chiede Franco. E poi Mark dice: ma perché mettono tutti al primo posto in classifica il Venezia? Il Parma ha il miglior attacco e miglior differenza reti, meglio del Venezia. Allora, hai ragione, ma alla fine si guardano gli scontri diretti, quindi tecnicamente adesso sarebbe corretto mettere davanti il Parma, perché non sono stati ancora giocati tutti gli scontri diretti, e quindi sarebbe più l'abbiamo imparato l'anno scorso questa cosa, finché non era l'ultima giornata si sarebbe messo in questo caso davanti il Parma, però sapendo che al netto di quello che succederà al ritorno, se dovesse esserci un pareggio, un'altra vittoria del Venezia, a pari punti sarebbe avanti il Venezia. E poi questo messaggio di Daniele dice: a me il secondo tempo del Parma è piaciuto molto, abbiamo avuto 4 o 5 occasioni limpide, più di altre in partite in cui abbiamo vinto. A volte gira tutto bene, si parla di squadra cinica e di categoria, a volte gira male, VAR compreso, e si getta il bambino con l'acqua sporca. Un po' di equilibrio nella tifoseria è opportuno, anche se non semplice per noi tifosi. Grande verità anche di Daniele, che mostra tanto equilibrio, sempre apprezzato. Ma è obbligatorio far tirare i rigori a Mann, dice Rino. Niente obbligatorio, evidentemente dopo Benedice anche lui il rigorista, adesso chissà, magari ci ripenseranno. Freo insiste, dice: credo che il Parma per la Lega sia più comodo in Serie B, piazza tranquilla, tifosi in trasferta eccetera. Non so Freo, io continuo, ti ripeto, io non credo queste cose, anzi secondo me fa sicuramente più comodo il Parma in Serie A una piazza così che certe squadre che ci sono in B. E comunque io non voglio credere che condizionamenti all'arbitraggio derivino da queste dinamiche dall'alto, per me purtroppo c'è tanta incapacità, cioè comunque ci sono, pesano errori anche contingenti magari, però sono errori questi qui, io non credo alla malafede francamente, almeno non in un Modena-Parma, poi dopo ad altri livelli con altre squadre è un altro discorso, ma non in un Parma-Modena. Messaggio di Romano che dice: secondo me tutto l'ambiente si è gasato un po' troppo, non siamo la squadra più forte del campionato, Venezia e Cremonese sono allo stesso livello e occhio al Como. Ti dirò che la Cremonese ha giocato maluccio con il Lecco e non mi sembra una grandissima squadra, anche se comunque è una squadra tosta. Il Venezia in questo momento, anche a livello di condizione psicofisica, forse anche qualcosa in più del Parma. Lo diciamo così anche per scaramanzia, buttiamo anche addosso a loro la pressione e siamo tutti contenti, speriamo. Alberto scrive: anche la Cremonese si sta avvicinando grazie pure al regalo dell'arbitro VAR, scandaloso, è vero, l'abbiamo accennato anche prima. E poi Pietro dice: in effetti come dice Piovani, 50-51 gare in Serie B, Bogni 3 gol, però non sembra un centravanti. Questa è la considerazione di Pietro, con la quale andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa.
Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta e do subito il benvenuto a Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto e buongiorno a tutti quanti.
Anche tu sei di quelli un po' rimasti scioccati da un tale errore del VAR come quello di in Parma Modena. Avevi mai visto una cosa del genere? Io no.
No, guarda, io devo dire che sono portato sempre anche a lanciare una ciambella. Secondo me quelle immagini che aveva TV Parma prese da dietro la porta, in pratica da un'altra angolatura, sicuramente loro non le avevano. Ecco,
o non le avevano successo. Subito, sì, o non le hanno avute
esatto,
subito. Sì.
Esatto, perché le cose troppo macroscopiche sono quelle che chiaramente devono trovare una giustificazione. Quello.
Sì.
E niente, di gol è un gol sicuramente non valido, ecco, sì. Punto. Però pensa una volta quanti senza VAR, quanti gol così c'erano con dei fuorigioco clamorosi.
Sì,
che
hai ragione. Infatti, Vincenzo, va anche osservato che nell'azione live, diciamo al netto del VAR, il guardadino non ha alzato la bandierina e sì che era abbastanza, cioè c'era un fuorigioco di un buon mezzo metro.
Sì, sai, con quel tocco lì poi è partito, sai, era di qua, è andato di là, è tornato, cioè chiaramente adesso poi le velocità di gioco, per dire, sono aumentate, quindi sono aumentate le difficoltà per i segnaline, che poi hanno difficoltà ancora più aumentate perché non possono neanche alzare la bandiera quando vedono, ma devono aspettare, Alberto, non è semplice. Io dico che ci sono delle cose che il VAR ha totalmente, il 99% ad esempio dei fuorigioco ha totalmente tolto, e poi c'è qualche correzione. Io non sono assolutamente d'accordo con tanti rigori che una volta non si davano e che andava bene che non si dessero, perché cioè, io mi ricordo una vecchissima polemica, siamo al processo del lunedì, Oscar Damiani. Cioè, se adesso guardiamo c'è il tocco o non c'è il tocco, io ti do un buffetto sulla guancia e tocco, e poi sembra che ti abbia dato uno. Se tu ti getti al tempo giusto cinematografico, sembra uno schiaffo alla Bud Spencer, insomma.
Sono d'accordissimo, cioè veramente sì, su questo
il film,
è verissimo.
Nel film ci sono le finzioni, ma anche il giocatore bravo può rubare un rigore per una finzione, per dire. E il fatto di toccare, no? Ad esempio anche quando ti tirano una cannonata nella mischia, che uno lo tocca di mano assolutamente in modo che non vuole. Oppure il difensore che vengo a marcare te con le braccia dietro, è completamente innaturale.
Ma anche mi ricordo quelle mani di a favore del Parma, col Cittadella, una palla che stava uscendo, non aveva visto nessuno, palla che stava uscendo, toccata. Sì, anche a me non piace questa interpretazione.
E a me non piace che su quelle cose lì si sia già steso un velo, non se ne parli più.
È vero, hai ragione.
No, Poi c'è anche, per dire, il 99,9% dei fuorigiochi, a parte quello del Parma, sono stati, è un po' come la pallina quando anche solo con un baffo tocca la riga, no?
Nel tennis
o nella pallavolo. Però adesso quelle cose lì sono regolamentate, punto.
Aggiungo.
Ma vogliamo parlare del primo tempo invece?
Ecco, no, aspetta, prima un'ultima cosa sul VAR. Aggiungo una cosa che adesso ci siamo abituati, però per me resta bruttissima. Cioè non puoi mai, io sono stato abituato quando il Parma segnava un gol, guardavo l'arbitro, indicava subito il centrocampo, si esultava. Adesso non ti puoi più lasciare andare in un'esultanza libera, non sai mai cosa può succedere. Questa secondo me è una cosa molto molto brutta del calcio. Forse io sarei disposto anche a barattarla con qualche errore in più, la dico grossa.
Sì, ma ci si arriverà a restringere, per dire, ad esempio nella pallavolo, quando tu chiedi certo, di rivedere, devi dire su che cosa.
Eh sì.
Perché casomai tu lo chiedi per, non so, per un tocco a muro, invece la palla è andata fuori. Ma se l'hai chiesto per il tocco a muro, non guardano più l'altro, per dire, hai capito? Anche eventualmente la possibilità di poter intervenire su certe cose, ma però soprattutto vanno snelliti i tempi e non si può avere, per dire, una... Io mi immagino, guarda, recentemente mi sono trovato con vecchi arbitri, no, con Casarin,
sì,
e ha detto: ma tu, Alberto Michelotti, Agnolin, con quello ha detto Pinco, sarei diventato matto, io sarei impazzito, cioè,
sì,
gente decisionista. Guarda, mi ricordo una frase di Alberto Michelotti, che lui disse: i rigori, purtroppo, se il cuore pompa, per dire, se in quel momento lì sei carico, che pum, lo vedi, ha detto, casomai un minuto dopo ti rendi conto che era rigore, ma ormai non è più andata così, ecco, perché ricostruisci, non nella tua testa,
verissimo,
certe cose.
Verissimo.
Cioè, adesso è più facile arbitrare perché c'è in pratica l'intelligenza artificiale, è più difficile adattarsi a questi tempi, agli aggiustamenti che ti fanno, che continuamente ti fanno anche a volte far fare la figura un po' del coglione, insomma, ecco. Siamo, secondo me, sul VAR, Alberto, per me a metà del guado. Vedrai che tra qualche anno troveremo una soluzione migliorativa, insomma.
Sì, ci vuole. Ma parliamo del primo tempo, Pinco. Non ti è piaciuto? Non ci è piaciuto, onestamente.
No, totalmente, e ce l'ho ben in testa, perché io, guarda, l'ho vista, è stato un sabato pesante, perché eravamo in giuria negli Anolini per la Gazzetta di Parma, quindi, insomma.
Che fatica,
detto,
eh?
Non vado allo stadio, ma la guardo a casa con calma, e vedere la squadra che non aumenta il ritmo, che non va a pressare nessuno, che lascia che il Modena, virgola, squadra nettamente inferiore da ogni punto di vista, per dire, decida i tempi di gioco. Questo il Parma non lo deve fare. Il Parma deve essere: oh, abbiamo fatto molto di più in 10 minuti, un quarto d'ora dopo il gol, che tutto il resto della partita. Questo non va.
Eh no, hai ragione, hai perfettamente ragione. Poi, anche perché un conto poi è una reazione quando sei in svantaggio, un conto è dare un'impronta alla partita. Secondo te è un Parma meno brillante di un mese fa o dipende da qualche singolo? E c'è qualche singolo che invece continua a trovare un po' troppo poco spazio? Penso a Čolak, a Begic, ad esempio.
Ma io dico parti Pilo, perché mi è talmente piaciuto l'anno scorso, hai capito,
sì,
che lo vorrei vedere con più continuità. Però, per dire, lì c'ha tanti giocatori. Secondo me, più ancora, perché io ho paura, l'ho detto anche a TV Parma, il Parma deve aver paura delle partite sporche,
sì,
delle partite dove non ti lasciano giocare come vuoi tu, e ne troverai sempre di più. Però deve anche avere... cioè Specchia deve lavorare sulla convinzione nei giocatori che siamo una squadra superiore alle altre. Dal punto di vista tecnico, secondo me, rispetto a quasi tutte, siamo superiori di parecchio, e quindi la partita la devi fare, ma anche sul piano del ritmo, sul piano di andarli a prendere un po' più alti, cioè di andarli a stanare e di non avere paura, insomma. Il fatto di avere un vantaggio sulla terza, per dire, ti può far prendere anche qualche rischio, perché casomai perdi una partita ma ne vinci due, ed è sempre favorevole a te il conto, dopo.
Eh sì, assolutamente. Il problema
poi,
poi,
ad esempio, non c'è il centravanti.
Ecco,
no?
Infatti.
Ancora di più devi arrivare il gol attraverso il movimento, attraverso il pressing, attraverso un recupero di palla con un contropiede corto da parte di tutti.
Sì.
Perché abbiamo pochi dei giocatori per fare queste cose. Insomma, secondo me non dobbiamo essere troppo attendisti, assolutamente. Oppure lo possiamo essere nel momento in cui siamo a 2-0, mettiamo la partita in banca, il risultato in banca, poi allora sì, vieni dietro 10 metri, stai lì, ti ricompatti dietro la linea della palla, però deve essere un atteggiamento per quando hai già fatto bene. Secondo me non è un caso che noi abbiamo fatto tanti gol i primi 15 minuti, è perché siamo più forti, siamo più bravi, tecnicamente facciamo viaggiare la palla, dobbiamo incominciare a far viaggiare la palla e un po' più in velocità proprio verso la porta, e poi andare a prendere queste squadre che se la prendono molto comoda, e anche il Modena dava tre volte la palla indietro al portiere, noi le aspettavamo solo a tre quarti e il primo tempo è andato via così.
è il Venezia la squadra più forte, ti dico a questo punto, dopo il Parma, secondo il tuo giudizio?
Allora, ho parlato con Paolo Vanoli stamattina, perché gli ho mandato l'articolo di ieri della Gazzetta dove lui è in fotografia, no, di oggi, di ieri, dove lui è in fotografia. Quando ha giocato?
Ha giocato sabato, sì, sabato.
Esatto, ha giocato sabato, quindi gliel'ho mandato ieri e ci siamo sentiti oggi. E lui ha dato il suo, è un allenatore che io ci ho lavorato insieme, è difficile dire bravo, non è bravo, però dà il suo carattere alle squadre. Io l'ho visto nelle nazionali, dove è ancora più difficile perché è meno tecnico. Sì. Paolo è bravo in quello. Ecco, ad esempio, il Venezia non ti lascia giocare come il Parma i primi 20 minuti, ti viene a cercare,
sì.
Perché sa che anche in quell'uomo contro uomo lì c'è la sua forza. È una squadra fisicamente che c'ha un buon passo,
molto,
che ti porta via la palla e quindi loro giocano per quelle che sono le loro caratteristiche.
Eh sì, assolutamente. Squadra veramente molto brillante fisicamente il Venezia. Il Palermo invece sembra nettamente in calo.
Io guarda, quest'anno ho sbagliato nettamente. Io dissi anche, a me le prime partite era piaciuto ad esempio lo Spezia, no? Che invece
sì,
adesso
vero,
ho rotto all'indietro perché... secondo me ancora adesso non ha una cattiva lista di giocatori, ha incominciato bene, poi è difficile se fai tanto a mantenere la testa della squadra di Serie A, hai capito, la Serie B ti frantuma. Guarda quante squadre hanno fatto Serie A, poi sono andate in Serie C addirittura nel giro di pochi anni.
Vero, verissimo, tantissime.
Qua ci deve essere un altro spirito. Per dire, però il Palermo lo ritenevo veramente, anche perché ho stima di quell'allenatore, tra l'altro lo ritenevo una squadra capace di fare molto di più, ecco.
Oh, non è ancora finita,
No, assolutamente, però per dire il filotto di partite non risolte sempre a metà, poi sai, o puoi anche perdere le partite ma le caratterizzi tu, no? Poi ti va male per gli episodi, mentre per dire Palermo ne ho viste parecchie di partite, è sempre lì che non è né cane né pesce, insomma.
Vincenzo, un'ultimissima cosa, messaggio di Lorenzo che annota dispiaciuto come le prime due della Serie B, che sarebbe il campionato degli italiani da slogan, sì, non hanno quasi italiani in campo.
Quello lì è una cosa che, guarda, io adesso un periodo che vado anche meno a vedere le primavere, ma che succede anche in primavera, io questo lo toccavo con mano nelle nazionali giovanili, con i primi, abbiamo pochi giocatori, ma proprio pochi.
Sì, sì,
ogni annata, noi con la prima scelta delle nazionali, vedi come sono andate bene la 19, la 21, per dire abbastanza bene, con i primi 15 giocatori facciamo la partita con tutti, possiamo perdere, vincere. L'Under 20 ha vinto in Inghilterra la settimana scorsa, per dire. Se dovessimo fare un campionato con la seconda, terza squadra delle scelte, perché lo vediamo nelle scelte, noi dalla Germania, dall'Inghilterra, da queste prenderemmo 10 gol. Loro hanno un numero superiore di praticanti medio-alti, da cui scelgono quelli più bravi. Guarda la Francia, il Portogallo, per dire, si presentano tante volte con le nazionali giovanili con delle formazioni quasi completamente cambiate. Fai fatica a prenderci perché hanno tanti giocatori. Noi, guarda, ad esempio, in nazionale è clamoroso come non ci sia più polemica nelle convocazioni della nazionale A.
No, è vero, perché non c'è scelta praticamente.
Siamo arrivati a convocare Lazzari, che molti non conoscono Lazzari, per dire, quelli che seguono il campionato dei grandi giocatori. Per cui quello lì, insomma, è molto significativo. Eravamo abituati a convocare, per dire, quei 20 giocatori che erano sempre un po' gli stessi, no? I tempi appena cambiavi, per dire, uno con l'altro, c'era la polemica in certi paesi, per dire, in Francia c'è stata polemica le ultime convocazioni di qua, perché c'hanno tanti giocatori, per dire. Noi ne abbiamo meno e quindi non c'è più quel problema lì, che però si riversa anche poi nei vari campionati, insomma.
E lo vediamo, assolutamente. Vincenzo Pincolini, è stato un piacere come sempre, grazie, a presto, ciao Pinco.
Un saluto a tutti, ciao, Albert.
Ciao. Prima di chiudere, no, c'è ancora qualche messaggio, ma leggo quello di primo. Dice: io vado controcorrente perché credo che il Parma sia superiore agli avversari. Forse è stato Alecco l'unica partita che ha sbagliato. Nelle altre non vinta è stato per demerito del Parma, che non ha concretizzato le occasioni avute ma ha sempre dimostrato superiorità. Purtroppo in questo campionato bisogna essere molto cinici e segnare nelle prime occasioni. All'inizio lo facevamo, adesso no. Non so il perché, ma credo che questo sia il motivo della flessione dei risultati, ma non del gioco. Questo è il messaggio di Primo. E chiude anche Orlando, invece, che dice: perché avere due centravanti per poi non farli mai giocare, se nel secondo tempo non sarebbe stato il caso di partire con uno di loro? Domande, insomma, che saranno rilanciate, analizzate questa sera alle 21 su 12 TV Parma Bar Sport. Mandate gli audio alla segreteria dei tifosi al 333 9200 170. Vi ringrazio per averci seguito, ci ritroviamo domani come sempre poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini in regia e buon proseguimento.